ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
E come ogni giovedì alle 22, non a volte, sempre ritornano il collettivo Diego Armando con Diego Armando, il calcio è una malattia, la rubrica, la trasmissione, il podcast che parla di calcio, che arriva dal profondo delle viscere, dalla pancia, la passione, no? Il calcio come storia, storie, come tradizione e cultura popolare, ma anche come speculazione, come business, come profitto, insomma il bello e il brutto dello sport più bello, lo possiamo dire, del mondo. Puntata ricchissima oggi, questo è il terzo, il quarto, aiutami tu in studio Simone, il terzo, il quarto, non me lo ricordo più.
Quarto, ciao a tutti.
Quarto episodio, io e Simone in studio e poi gli altri del collettivo, Marco, Lorenzo, Yuri in collegamento. Oggi avremo anche un contributo, una piccola intervista realizzata con un giornalista, nonché tifoso razziale, che saluto e ringrazio, Lorenzo Brancati, che insomma, a cui avevo chiesto un commento la settimana scorsa sul grande, le dimissioni di Sarri, il ritorno di Igor Tudor. Simone, devi sapere, non so se ti ricordi, penso che io addirittura ci feci il mio articolo, l'ho scritto, dell'esame da giornalista professionista, sul ritorno dei Fantastici 4 sulle panchine italiane nella stagione 2021-22. Sarri, Lazio, Allegri, Juve, Mourinho, Roma, Spalletti, Napoli. Di quei quattro è rimasto in sella solo
Highlander, l'ultimo
immortale. Il buon Allegri, il maledetto pazzo Allegri. E insomma, potrebbe già essere questo un tema interessante che attraversa la puntata. Che fine hanno fatto gli altri quattro big che tornavano sulle panchine del campionato italiano, restituendo, diciamo, forse un pochino più di lustro, importanza al nostro campionato? È andata un po' diversamente per ciascuno di loro, no? A Mourinho è andata in un modo, a Sarri è andata in un modo, in un altro, a Spalletti in un altro ancora. Noi, diciamo, potremmo ragionare da un punto di vista così di appartenenza forse al nostro mister Allegri. Noi siamo entrambi tifosi della Juve, e anche dire due cose su Spalletti, anche perché ha giocato una nazionale in questo diciamo fine settimana senza campionato. Che partiamo proprio da questo, che dici? Oggi tra l'altro poi parleremo anche, ci sarà uno spazio sulle romane, torneremo sul caso Acerbi, insomma puntata ricca come al solito, un'ora è sempre più piccola, più corta per questa rubrica, però io già ho il fiatone adesso, figurati dopo un'ora, figurati dopo due ore, sono un po' spompo come si dice. D'altro sono tanti anni che faccio radio e sono pure 10 di sera. Mi raccomando, alle 22 ogni giovedì, se volete ascoltare Diego Armando in diretta, altrimenti in podcast su radiocittaperta.it, non perdetevi anche gli scorsi episodi. Ho detto tutto, uno sguardo alle nazionali, cominciando magari dalle formazioni, perché è interessante anche capire questi due amichevoli con Venezuela e Ecuador, insomma, due amichevoli vinte, ma forse non tanto impegnative, possiamo dire. Ecco.
Ma guarda, vinte tutte e due con squadre un po' rimaneggiata, qualche giusto esperimento. Avremo altre due amichevoli prima dell'inizio dell'Europeo. Giocheremo con la Turchia e con la Bosnia a giugno e poi partirà questa ennesima avventura. E non sono state due partite assolutamente proibitive, anche perché poi i giocatori dell'Ecuador sono stati coinvolti in uno scandalo subito dopo la partita. Sono comparse foto di loro la sera prima di Ecuador-Italia in un night con spogliarelliste nude o con soldi infilati ovunque, quindi non è stato sicuramente uno scoglio insormontabile. Cosa penso dell'Italia? Onestamente sono preoccupato, perché il materiale umano, il materiale tecnico a mio avviso non è elevato, è scarso. Aggiungiamo inoltre che l'Italia sarà orfana di Berardi, sarà orfana probabilmente di Fagioli, credo non sarà convocato, per quanto la squalifica scadrà a maggio, quasi sicuramente Spalletti non lo convocherà. È uscito l'ennesimo tsunami del calcio scommesse qualche ora fa proprio con Tonali, che è stato beccato nuovamente a scommettere. D'altro canto, se sei ludopatico lo sei in Italia, ma lo sei anche su Giove o su Marte, e quindi lo sei anche a Londra. È stato beccato, l'accusa di aver puntato almeno 50 volte nel calcio inglese tra il 12 agosto e il 12 ottobre, data d'inizio del processo. Cosa può rischiare? O un inasprimento della pena, o si potrà anche ritenere sufficiente la pena inflitta, per cui comunque lui tornerà a inizio del campionato prossimo. Come sarà l'Italia, questi europei, chi saranno convocati? Sicuramente i portieri, salvo imprevisti, avremo Donnarumma, Vicario, Meret, che forse se la giocherà a carne secchi. I difensori sono questi, insomma, ci affideremo a Bastoni, Di Lorenzo, i vari Mancini, sperando nella sorpresa Buongiorno, in Scalvini, Udoge, Di Marco, lo Juventino Cambiasso, Bellanova, che sta facendo vedere belle cose. Centrocampo è ritornato Jorginho, Barella, Cristante, Pellegrini, i soliti nomi. Frattesi, speriamo in Frattesi, anche se insomma ha giocato davvero poco.
Una cosa curiosa che sottopongo, ma che sicuramente con la tua attenta osservazione avrai notato, che in tutte e due le partite Spalletti ha schierato una formazione inusuale, perché ha giocato con i famosi tre difensori, non la 3-5-2 che va tanto di moda, ma la 3-4-3, almeno per quello che riguarda da tutte e due le partite. Leggo la prima formazione: Donnarumma in porta, almeno quella con cui è iniziato, poi ci sono stati un sacco di cambi. Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini come trio, no, difensivo, con Di Lorenzo e Scalvini nel ruolo dei famosi braccetti destro e sinistro, e Buongiorno diciamo centrale della difesa a tre. Quattro centrocampisti con i due esterni di corsa, Cambiaso a destra, Udogi a sinistra, Locatelli, Bonaventura al centro, e poi l'attacco con Frattesi in posizione di trequartista, che non lo so, Chiesa sempre nella sua posizione di esterno sinistro, forse un po' più accentrato come un po' lo fa giocare Allegri, e Retegui che ha fatto due gol in mezzo all'attacco.
Guarda Alessio, io credo, guarda, io ho visto attentamente, ho ascoltato attentamente l'intervista a Spalletti e sulla sua approccio tattico di queste due amichevoli. Francamente ci ho capito poco. Ha parlato sì di esperimenti, di una difesa 3 piuttosto che la sua classica difesa 4. Chiesa punta uno dei due centravanti, oppure spostato non nella fascia sinistra ma nella fascia di mezzo, quindi non come secondo centrale d'attacco, ma ancora leggermente un pochino spostato a sinistra, come gli juventini accusano Allegri, no, di farlo giocare, di sacrificarlo. Qual è il succo? Che secondo me, come dicevo all'inizio, il materiale non è eccelso, non è elevato. L'infortunio di Berardi ha creato un'impossibilità poi pratica di giocare con il 4-3-3, e Spalletti credo che stia pensando di inventarsi qualche spallettata, ok?
Beh, e quindi c'ha Zaniolo teoricamente con cui poter fare esterno, non so, delle soluzioni ce l'ha. C'ha Zaccagni, potrebbe mettere Chiesa a destra, non lo so. Il problema è, secondo me, che mancano proprio i giocatori.
Gli mancano dei giocatori per ricoprire alcuni ruoli, e gli mancano proprio dei giocatori. Il centrocampo lo vedo un pochino leggero, la difesa un po' una scommessa, e in attacco onestamente c'è un vuoto. Speriamo in qualche mirabilia di Retegui, Zaniolo o Chiesa, o, ma, però manca uno o due centravanti di peso e di spessore comprovato. Sembra che Immobile sia uscito un pochino, stia pagando l'età, la fine di una carriera, la sta pagando anche nella Lazio. Però forse uno Scamacca o ma anche un Ken, che non ha quasi mai giocato quest'anno, per cui sarebbe davvero una scommessa molto rischiosa per Spalletti.
No, Ken, ti parlo da tifoso bianconero.
Però forse è il giocatore che ha caratteristiche tecnico-tattiche che potrebbero garantire una variante.
Vediamo un attimo l'altra formazione, quella contro l'Ecuador. Vicario in porta, Vicario portiere del Tottenham, titolare mi pare, quindi ottimo portiere. Darmian, Mancini, Bastoni, terzetto difensivo, con Darmian utilizzato come lo utilizza ogni tanto Mancini, che lo utilizza sia come braccetto destro che come esterno di tutta fascia. Mancini, difensore diciamo centrale della difesa a tre, che non lo vedo assolutamente, perché non mi pare che abbia anche diciamo il piede giusto per fare quel ruolo, che è un ruolo anche un po' di impostazione. E Bastoni, il ruolo suo, braccetto di sinistra. Esterni della centrocampo a 4, gli esterni sono Bellanova a destra e Di Marco a sinistra. Barella, Giorginio al centro, un po' diverso come coppia di centrocampo rispetto a Locatelli, Bonaventura, a parte che sono forse più forti semplicemente, però Barella forse un pochino più aggressivo e Giorginio molto più regista classico. Poi Zaniolo e Pellegrini diciamo trequartisti esterni d'attacco, e Aspadori finto centravanti, come, e poi ha fatto anche qui una marea di cambi. Sono più o meno questi diciamo i giocatori che ci portano, così vedremo quest'estate, finalmente dopo il mondiale invernale che mi ha fatto schifo, d'inverno ci sta il Natale, Babbo Natale, il panettone, il pandoro, no, il mondiale, no, a parte questa cosa, però voglio dire, a parte l'europeo estivo, questi saranno i giocatori che, quali sono quello che si dice i possibili convocati?
Ma sono questi, non credo ce ne siano altri. Scamacca, Lucca e Ken possono essere le eventuali scommesse, così come l'eventuale convocazione di Fagioli. Onestamente altri non ne vedo. E, attenzione, incominceremo dopo queste due amichevoli, il 14 giugno incomincia per noi, secondo me, uno dei gironi più forti di questo europeo, ricordiamo. Ci becchiamo la Spagna, la Croazia e l'Albania. La prima partita sarà proprio con l'Albania, non potremo sbagliare, perché sui sei gironi passano le prime due e le quattro migliori terze, per cui con l'Albania è assolutamente un obbligo fare tre punti, per poi giocarcela con la Spagna e con la Croazia, ma attualmente la vedo molto molto difficile.
Senti questi rumorini in sottofondo?
Chi sarà mai?
È Lorenzo Palmisciano che torna dopo essere apparso alla prima puntata registrato, poi si sa che lì nel carcere dove purtroppo è ancora detenuto lo mandano a letto presto. Ci sei, Lorenzo?
Prestissimo, infatti stasera sto facendo le ore piccole.
Ma che è una specie di fuga d'Alcatraz, adesso ti si bevono, scappi, fuggi, no vabbè, scherziamo ovviamente, sei impegnato in cose molto belle e importanti. No, è bello sentirti di nuovo in diretta, insomma abbiamo fatto ripartire sto baraccone, sto carazzone di Armando, anche perché è il momento giusto, perché l'oscurità di Mordor si sta levando sul calcio, c'è bisogno di qualcuno che intervenga, chi meglio del collettivo di Armando. Poi l'oscurità di Mordor decidi tu se è, ne so, Gravina, Infantino, come si chiama,
ma
quello
solo sul calcio, mi sembra che tiri in ariaccia,
in questo nostro angoletto del giovedì sera tarda in podcast, mi raccomando, i podcast di Armando, parliamo di calcio. Allora, l'hai vista la nazionale? Dici, che c'entra nazionale? Devo parlare da Acerbi. Dopo parliamo da Acerbi. L'hai vista la nazionale? Stiamo parlando di nazionale.
No.
Ti interessa la nazionale?
Sì, diciamo, rispetto a Marco, che è un po' tra, diciamo, perlomeno
tra Marco, vabbè, si sa che ha posizioni estremistiche, odia esatto. il calcio diciamo delle nazionali, quindi allora no, facciamo una cosa, ti dico una cosa,
detto, però poco
ti faccio rileggere dal buon Simone che i possibili convocati, rileggili e fai un giudizio, poi cambiamo argomento, esprimi un giudizio, cioè che tipo di, che, al netto di Spalletti, che è uno che ci sa fare, no? che tipo di destino vedi per questo gruppo di giocatori? Vai, portieri, difensori, fa tutto l'elenco dei possibili convocati.
Beh, i portieri sono quelli, no? Donnarumma, Vicario, Meret, forse.
Tra l'altro Lorenzo Parmigiano, che nessuno ha mai visto nella stessa stanza Lorenzo e Meret insieme, nessuno mai al mondo, nessuno mai. Potrebbe essere la stessa persona, quindi
perfetto,
vai.
Okay.
È vero, è identico, è lui.
Forse carne secchi, chissà, si parla di Gregorio, ma cambia poco, giocherà Donnarumma. In difesa credo alla fine giocheranno il braccetto e due esterne e due centrali, quindi abbiamo Darmian, Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Scalvini, Buongiorno, Cambiasso, Udoge e così via, forse Di Marco, Bellanova,
forse Di Marco,
Giorginio, Barella, Frattesi sarà il centrocampo titolare, non lo so, c'è Cristante, Bonaventura, Pellegrini che sta facendo molto bene,
Locatelli, non dimenticare il nostro Locatelli,
davanti che abbiamo Chiesa, Zaniolo, Raspadori, Reteghi, forse si inserirà Lucca, Scamacca,
Scamatta ha fallito ormai,
Zaccagni, Politano, Orsolini. Parlavamo della ennesima bevuta di Tonali, quindi era già fuori prima, sarà ancora di più fuori.
Solleticheremo.
Fagioli non sarà convocato, Berardi si è rotto tutto. Lo Spirito Santo, per cui anche Spalletti si sta inventando degli strani moduli, braccetti difensivi e di attacco con Chiesa, falso 11, falso 9. Si dovrà inventare qualcosa perché il materiale tecnico non è
Lorenzo, anche... dove arriva questo materiale tecnico secondo te?
Non lo so, diciamo, sento i nomi, è una sorta di enorme anticlimax, cioè reparto arretrato con portieri compresi, tutto sommato
può sembrare affidabile, sì.
Diciamo così, con un gioco di parole si difende, nel senso che ci sono pure elementi di spessore, c'è pure un margine di scelta forse, in mezzo, tolti forse i tre che hai nominato tu più Pellegrini, quattro, tolti loro e considerando Tonali fuori dai giochi per le ragioni che conosciamo, non per valori tecnici ma per questioni, diciamo così, extracampo, rimane ben poco. Davanti c'è il deserto, c'è una situazione veramente complicata. Dove va questa nazionale? Non lo so. Leggevo nei giorni scorsi la formazione della Spagna, che noi, se non sbaglio, abbiamo nel girone, e tutto sommato, diciamo, pensando alla Spagna degli ultimi 20 anni, forse è la meno forte, adesso dico così, poi la Spagna vince gli europei a mani basse, però perlomeno per passare il girone secondo me ce la giochiamo. Certo è difficile immaginare un percorso come quello degli ultimi europei, un po' perché il livello è quello che è, un po' perché quanto a culo secondo me già abbiamo incazzato agli ultimi europei
enormemente,
non è che possa andare sempre così,
sarebbe incredibile se andasse sempre così.
Scusa se ti interrompo Lorenzo, poi ti lascio proseguire. Quello che io mi chiedo, no? Vediamo un po' i mondiali vinti e gli europei vinti, no? Dove partimmo in tutte e due le competizioni come outsider, la squadra non favorita assolutamente, però al mondiale del 2006, Rotti, non Rotti, davanti avevamo Totti del Piero,
Inzaghi, Toni,
Iaquinta che poi ha fatto bene, avevamo Pirlo, un fantastico Perrotta, Buffon, Cannavaro, Camoranesi, Grosso, quindi gente fortissima che ha giocato il mondiale della vita, più degli outsider, Grosso che ha fatto un qualcosa di incredibile, così come gli europei, stratosferici, i nostri Bonucci, Chiellini, Chiesa, tutti quelli che giocavano sono stati perfetti. ma avevamo qualche zoccolo duro, qualche vecchio campione che sparava le ultime cartucce. Io faccio davvero fatica a vedermi questa squadra, che poi tecnicamente non è neanche male, visto un po' il calcio un pochino più cambiato nell'arco degli anni, faccio davvero difficoltà a vedere un Reteghi capocannoniere, un Mancini che tira giù la saracinesca. Faccio davvero difficoltà a vederla protagonista.
Sì, le tue difficoltà le capisco, le capisco benissimo. Diciamo che poi quello a cui ci possiamo appigliare in qualche modo è che queste competizioni sono competizioni strane, che fanno sì appunto che non sia necessariamente la squadra più forte in assoluto per valori ad arrivare fino in fondo, ma la squadra che nell'arco di quelle 2-3 settimane riesce a mettere insieme stato di forma, alchimia dentro lo spogliatoio, qualche botta di culo qua e là, qualità che mette in campo per tirar fuori un risultato magari imprevedibile a bocce ferme. Faccio fatica anch'io a vedere un Reteghi capocannoniere, ma se pensiamo ai mondiali del 2006, i capocannonieri di quella nazionale ai mondiali furono Toni Luca e Materazzi Marco con 2 gol a testa, quindi non ci fu un trascinatore in termini di reti, fu esattamente la vittoria di uno spogliatoio, di una squadra unita, di una difesa formidabile, però che difesa che era in quell'occasione. Ripeto, ipotizzare un bis degli europei del 2020, che poi furono nel 2021, mi pare complicato. Dopodiché, chissà, una delle ragioni per cui sta roba ci piace tanto è pure che è imprevedibile, quindi vediamo che succede.
Comunque avremo modo di parlarne. Allora, tu hai un compito molto difficile, con l'aiuto anche mio e del buon Simone. Commentare brevemente, anzi tutte e due, Simone e Lorenzo, una battuta, prima Lorenzo poi Simone, a caldo la notizia di Tonali, che poi voglio dire, lungi da noi fare speculazioni, cose, però stupisce un po', perché sembrerebbe che lui... però aspetta, tra agosto e ottobre 2023.
No, ma stupisce, avrebbe stupito il contrario.
Beh, allora, lui è stato, ricostruiamo un attimo, adesso la Federcalcio inglese l'ha deferito accusando di aver puntato 50 volte sul calcio fra il 12 agosto e il 12 ottobre, mentre invece lo scandalo, quello precedente, ha coinvolto anche il buon Fagioli, il fagiolino nostro, che io, Simone, se qualcuno mi dà 30-40 milioni, tenetelo, però questo è il mio parere, era precedente, giusto, il periodo incriminato, quindi diciamo sarebbe una recidiva questa di Tonali. Ecco, tu non ti stupisci, Lorenzo? Io un po' mi stupisco, perché ti spiego perché è come se tu dici: ok, mi sono arrivate 5 cartelle esattoriali, perché passo sempre a quel semaforo rosso, non ci passo più, passa un altro semaforo rosso quantomeno. Tu non sei stupito, giusto? Non sei stupito?
Non lo so, non sono stupito nella misura in cui, sai, poi la situazione è complicata perché di fronte a quello scandalo che a un certo punto sembrava montare in maniera ingestibile, che poi forse si è rivelato un'onda più piccola di quello che sembrava, tutti i giocatori coinvolti, la loro prima spiegazione è stata: io soffro di ludopatia. Ora sappiamo che la ludopatia non è una parola così a caso, è a tutti gli effetti una patologia. E quindi poi i casi sono due: o queste persone veramente soffrono di ludopatia, e quindi, ora magari dirò una cosa pure che è brutta, però esattamente come i tossici rischiano di ricascarci in continuazione, soprattutto magari a stretto giro, oppure hanno utilizzato questa patologia come, diciamo, scusa per porsi in una posizione diversa rispetto all'opinione pubblica. Evidentemente, e purtroppo direi, nel caso di Tonali siamo di fronte al primo caso, cioè sto ragazzo questo problema ce l'ha per davvero. Al di là del fatto che parliamo di un giocatore dal potenziale e dalle qualità, al di là di quelle potenziali già espresse, molto grandi, qui è proprio a livello umano, personale, rischiamo di trovarci di fronte a una situazione brutta, parecchio brutta.
Tu che dici?
Sono alla stregua dei tossici, è una malattia terribile che non lascia scampo, ma anche, scusate il gioco di parole, un vizio vizioso. Adesso è facile parlare da fuori, ma io quando ero ragazzino, i bambini che sognano di diventare calciatori, diventi il giocatore e rischi di mandare a quel paese la tua carriera per scommettere, per giocare al picchetto milioni di euro. Non lo so, è superficiale chiuderla e condannarle così, però è una cosa grossa, è la malattia del nostro tempo, la malattia dei social, il cyberbullismo, il gioco online, è tutto più facile giocare online, non essere beccato con un account falso, quindi dovremmo fare un'analisi molto più profonda. Certo che ti cascano le braccia a vedere dei ventenni ricchi, famosi, belli, Tonali manco troppo Tonali bello come... a dire il vero, però che potrebbero avere tutto nella vita, giocano in nazionale, guadagnano milioni, giocano al Milan, alla Juventus e vanno a scommettere con gli strozzini milioni di euro. È facile dirlo, ma mi sembra davvero un po' delle
coglioni. Una battuta a tutte e due. No, veloce, scusami Lorenzo, ma allora forse non è il caso, visto che è già successo qualcosa quando stava al Milan, attenzionarlo questo ragazzo, cioè non è che andando in Inghilterra tana libera tutti, cioè il problema c'era, quindi c'è una responsabilità da parte di qualcuno, non so.
Quello che sta emergendo fa pensare che sia stato attenzionato, che magari non so nello specifico, però magari che la giustizia sportiva inglese si sia presa tempi un po' diversi, fermo restando che Tonali è squalificato a livello internazionale, non è che in Premier sta giocando.
Sì, no, però dico attenzionato da chi doveva forse prendersene cura, visto che comunque in quel senso dico attenzionato da chi doveva dire attenzione, questo è un problema, non lo so, io immagino che non soltanto la famiglia ma anche la Juve, immagino e spero, abbiano fatto una specie di gabbia intorno al buon Fagioli cercando di limare nei limiti del possibile tutte le asperità emotive, le abitudini, le azioni reiterate, ecco.
In generale quello che pensavo mentre ascoltavo Simone è che questa, come infinite altre e come guarda un po' anche il caso Acerbi in tutt'altro campo di cui magari parleremo tra poco, rischia di rivelarsi l'ennesima occasione persa per il mondo del calcio, per, non so come dire, prendersi le responsabilità che si deve prendere, cioè se parliamo di un fenomeno che coinvolge milioni di persone, poi non possiamo trattarlo come se fosse una cosa di poco conto, e la ludopatia di Tonali e Fagioli e magari qualche altro giocatore non può essere trattata semplicemente con la squalifica sacrosanta e doverosa dei diretti interessati, ma deve necessariamente spingere a un ragionamento che sia più ampio. Perché è evidente che questo è un fenomeno, è non un fenomeno, una malattia che riguarda tantissime persone in Italia e non solo in Italia. E invece, ok, puniamo questi, se capiterà qualcun altro lo puniamo, ma tendenzialmente meno ne parliamo meglio è, perché poi dal gioco d'azzardo tantissimi, a partire dallo Stato italiano,
hanno un guadagno.
Per cui mentre parliamo di questo io leggo che il prossimo sponsor dell'Inter sarà una nota casa di gioco d'azzardo online per decine di milioni di euro. Quindi possiamo pure punire i singoli, ma se poi dall'altra parte riteniamo che il giro d'affari e gli interessi che ruotano attorno a tutto questo siano così importanti, alcune dei singoli ha un valore davvero davvero limitato.
E invece la vicenda Selby la consideri anche quella una un'occasione sprecata? Come la vedi? L'altra volta volevi intervenire, poi non t'hanno fatto, t'hanno chiuso nella cella di isolamento, ma come l'hai vista questa storia? Poi tu sei anche tifoso interista, il che non vuol dire nulla secondo me, però sai.
Sulla vicenda Selby per me ci sono due livelli che sono interessanti. Uno è quello che riguarda la vicenda in sé e il secondo è quello che riguarda come la vicenda viene vissuta, analizzata e commentata. Per quanto riguarda il primo livello è complicato, nel senso che oggettivamente è una situazione difficile da gestire per chi poi si è per esempio trovato a dover pronunciare una sentenza di condanna o meno. In questo caso non c'è stata nessuna condanna, perché oggettivamente emettere una condanna in una situazione in cui non c'è nessun elemento al di là dell'accusa dell'accusatore, ecco, crea un precedente che rischia di essere come minimo scivoloso e complicato da gestire. Dall'altra parte però c'è, io perlomeno personalmente ritengo, l'evidenza di quello che poi in campo è realmente successo. Cioè, ora raccontarci che Acerbi abbia detto a Juan Jesus ti faccio nero, oddio, ci vuole veramente, ma non un pelo sullo stomaco, ci vuole tutta una capigliatura afro anni 80 al posto dello stomaco, no? Per raccontarti una cosa così, perlomeno dal mio personalissimo e discutibilissimo punto di vista. Cioè, quello che credo io è che quello che è successo in campo sia abbastanza chiaro a tutti, che Juan Jesus non avesse nessunissima ragione per inventare una cosa come questa, e quindi allo stesso tempo ci troviamo di fronte alla situazione in cui condannare Acerbi sarebbe stato probabilmente una forzatura, ma d'altra parte è un'assurdità non averlo condannato. Ora, al di là di questo aspetto specifico, non lo so, vi posso raccontare la mia posizione da tifoso interista. La mia posizione da tifoso interista è che, ritenendo io personalmente che Acerbi abbia insultato in quella maniera Juan Jesus, Acerbi non dovrebbe mai più vestire la maglia dell'Inter e che l'Inter dovrebbe prendere provvedimenti in questo senso, a partire dall'escluderlo da qui a fine stagione e poi valutare tutti gli aspetti contrattuali quando la stagione sarà conclusa.
Però se... diciamo, io un paio d'anni di giurisprudenza l'ho fatti, poi l'ho anche scordati, quindi diciamo così, ma se all'interno di un processo federale non emergono prove,
certo, chiaro, cioè... infatti anche questo rende, diciamo così, scomoda la posizione dell'Inter. Certe volte la posizione del tifoso è quella più comoda,
certo.
È quella più che ti permette di essere un po' più purista, non lo so, di metterti. E io da qui, da questa posizione, posso dire questo. È chiaro che l'Inter, adesso ora non conosco i dettagli del contratto da Acerbi, ma se l'Inter andasse a proporre una risoluzione, un licenziamento per giusta causa da Acerbi, probabilmente andrebbe incontro ad un mare di guai, perché qual è la giusta causa, visto che Acerbi non è stato condannato per
no nessuno? Infatti io ritengo, chiedo una battuta volante, poi salutiamo Lorenzo, mandiamo un po' di musica e dopo abbiamo Marco che ha detto voglio intervenire anch'io su Acerbi, anche se già la sua l'ha espressa, scusa, puntata. Io sono molto d'accordo con te quando parlando di Tonali e della questione, cioè, è un'occasione persa, perché poi così il problema non si risolve. Per il razzismo è uguale. Ora, partendo dal presupposto che debellare il razzismo è una faccenda più culturale, secondo me, che non, diciamo... Però la strada imboccata, cioè quella della maglietta con la frase, quella degli spot, quella delle cose, e poi di fatto tu non se tu veramente, secondo me, tu Lega, no, Sport, tu Federazione, tu quello che te pare, cioè, sposi una linea, coro u di una curva, tu quella partita la fai perdere a tavolino alla squadra. Se decidi di educare in questo modo, diciamo, spartano la tua società di fruitori del calcio, non so come la pensate.
Però guarda, dammi una, provo ad essere il più possibile rapido. Mi vengono in mente in ordine sparso un po' di cose. La sera di Inter-Napoli, prima che poi emergesse in tutta la gravità la situazione, non so chi fu il primo intervistato e lesse a fine partita il messaggio che fanno leggere le televisioni contro il razzismo. E il primo pensiero è stato quello, è stato: ma ti pare che veramente dobbiamo far leggere un messaggio a uno che lo legge come... veramente, non so se vi ricordate lo scalatore delle Ande di Boris... Ragazzi, non drogatevi, io ho perso la corsa della vita dietro a quella robaccia.
Sì, sì, sì,
ecco, con lo stesso livello di trasporto, gli allenatori e i giocatori di turno leggono questa frasetta che non significa niente. Allora ha molto più senso. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire la tua? Che venga da te sul tema del razzismo? Ma, però questo è un pensiero mio. Poi, secondo pensiero che mi viene in mente ascoltando quello che dicevi, un paio d'anni fa la Lega per combattere... Per la campagna contro il razzismo, non so se vi ricordate, fece una campagna fatta con le scimmie, non so se vi ricordate, non vedo, non sento, non
no,
parlo.
Sì, come no, sì, sì, come sì, no. Sì.
Ecco, quindi diciamo il livello è quello che è.
Simone,
terzo elemento,
scusa, vai.
Vado velocissimo, scusami.
No, figurati.
Sulla questione di Acerbi che mi ha colpito e che però vale per tutti e anche per questioni precedenti, è come dagli interisti e da tutti gli altri questa vicenda in molti casi sia stata presa semplicemente sulla base del colore della maglia. Cioè, ho letto interisti sostenere cose impensabili per difendere Acerbi e altri attaccare Acerbi non perché colpevole probabilmente di aver detto una cosa abominevole, ma perché interista. Così come fu a parti invertite quando Sarri diede del finocchio a Mancini, così come fu quando la curva della Juve fece gli ululati a Lukaku, cioè situazioni in cui invece di valutare il caso e la gravità di un comportamento si cercano posizioni per sminuire o aggravare perché c'è questa o quella maglia. E questo l'ho visto in tutti i casi e da tutte le parti, e forse questa è la cosa più sconcertante.
Il tifo nel esatto. Senso, in questo è un problema. Simone, volevi dire qualcosa?
Sì, no, purtroppo quello che dice Lorenzo è vero. La folla, no, come degli studi sociologici dicono, porta l'individuo ad avere, no, gli istinti più bassi all'interno della folla, ed è un po' quindi la miseria umana si vede un po' in questi episodi sportivi, politici, eccetera. È proprio per questo che esiste una giustizia, esiste una procura, esistono delle indagini. È l'impressione, come si dice dalle parti nostre, che è stata fatta un po' una romanella, l'impressione che sia stato gestito questo fatto in fretta e furia, in maniera superficiale da parte di tutti. Abbiamo già detto, è inverosimile che Acerbi abbia detto a Jesus: uè, ti faccio nero, sono botte
ragazzi,
da Orbi, eh.
Il gioielliere, ecco. Quel livello lì, boys, dai,
tanto su, che cioè. Ci sono il filmato in cui poi Acerbi si avvicina a Jesus e dice: oh, io non sono razzista, e Jesus va dall'arbitro indicando la frase contro il razzismo che era sulla maglia. La superficialità è stata anche del Napoli, dello stesso difensore, che a fine partita, tutto contento, è andato a dire: no, ma sono cose di campo, mi ha chiesto scusa. Acerbi, ancora più superficiale, il giorno dopo si è sentito di dire: io ho detto nero o Montenero, ma non ho detto negro, e a quel punto Jesus è intervenuto. Così come alle audizioni, se Acerbi, protetto un po' dalla sua struttura, è andato avanti con la sua minaccia di farlo nero, Jesus, leggevo che si è presentato da solo, solamente col suo agente Calenda, no? Forse il Napoli l'avrebbe dovuto spalleggiare un po' di più, dandogli un supporto legale. Di certo i testimoni non ci sono,
è quello, ragazzi,
però vedi
in termini giuridici questa è stata la determinante. Nelle motivazioni che sono uscite si dice: Juan Jesus non ha portato nemmeno un testimone.
Esatto, è questo il punto. Però forse farla un pochino più lunga, poiché l'arbitro era stato informato direttamente sul campo, c'è stato anche un colloquio col VAR, eccetera eccetera, si poteva fare l'idea che è stato voluto fare davvero chiuderla in fretta e furia, e approfondirla non avrebbe che portato a una pulizia dell'immagine dello sport, del calcio italiano, che è miserrima al mondo, e poi non sarebbe successo nulla, perché anche una pesante squalifica per Acerbi non avrebbe poi sportivamente pesato per la squadra più di tanto.
Ma no, però il problema è chiaro, il problema è che tu devi intervenire sul piano culturale. Sul piano culturale, a parte qualche cosetta così, non si fa assolutamente nulla. Comunque, salutiamo Lorenzo, ti vogliamo così, libero e in diretta, così ti vogliamo, sempre così. Grazie, spero che giovedì prossimo tu ci sia.
Ciao Lorenzo, ciao.
Ciao, un abbraccio.
Un abbraccio e buonanotte. Non volevo censurare questo dibattito, però il tempo scorre, abbiamo un sacco di cose ancora da fare. Questa la dedico proprio a te che stai al di là del vetro, perché so che ti piace questa canzoncina. Metallica con Whiskey in the Jar, che in realtà è una cover di una canzone tradizionale inglese, secondo me, che è stata anche coverizzata dai Thin Lizzy. Quando nomino i Thin Lizzy, in automatico viene in mente Marco Bosco, giusto?
Ci credo.
Ma certo. L'hanno fatto la cover di Thin Lizzy di Whiskey in the Jar, giusto?
Beh, allora, diciamo che è una canzone folcloristica irlandese.
Sì, sì, tradizionale, ma la prima cover che ho sentito è stata la loro.
Sì, io più che una cover quasi la farei assurgere quasi a interpretazione ufficiale.
Sì,
insomma,
c'hai ragione, ecco. C'hai ragione. Dopo la mettiamo, anzi...
Quando erano un trio ai tempi di Eric Bell. Però non divaghiamo.
Non divaghiamo. Allora, che cosa... Marco dice, no, stasera Marco era impegnato in riunioni per stare assunto ai servizi segreti, pare, non si è capito se quelli russi. Vabbè, lasciamo stare. Allora... dice, no, però su Acerbi voglio dire la mia. Ma tu hai già detto la tua. Cosa c'è da aggiungere?
Beh, ora è arrivata la sentenza.
Però prima mi devi dire 3 secondi cosa pensi della vicenda di Tonali. 3 secondi, secco, boom, via, secco. Alla Marco Bosco, boom, vai.
No, beh, le querce, a grosso direbbero, le querce non fanno i panettoni. Cioè, Tonali è questo.
Vabbè, va bene questa, vai su Acerbi, okay.
Allora, mi è venuto in mente il delitto perfetto, no? Cioè... quante volte nella filmografia, ma anche nella giallistica, no? Ci si alambicca il cervello per creare una storia dove il colpevole la fa franca. Ecco, mi pare di poter dire, siamo tutti d'accordo che non gli ha offerto né un Montenegro, né gli ha detto ti faccio nero, perché sono frasi, il Montenegro glielo poteva offrire, ma secondo me non gli è venuto in mente in campo. Ti faccio nero è una frase che forse neanche negli anni 70 si diceva.
Esatto.
Quindi, cioè, allora, siamo d'accordo che il fatto c'è stato, però questo è il trionfo, insomma, io qualche anno fa una laurea in giurisprudenza l'ho presa. Questo è il classico.
Tu ci sei arrivato, io ce
sì,
non ce l'ho fatto.
Un pezzo di carro, l'ho attaccato qui al bagno la serie, però mi sento la guardo. Questo è il classico caso del delitto perfetto. Il colpevole la fa franca. Allora, quello però su cui vorrei adesso fare due ragionamenti è: e adesso come la gestisce l'Inter? Come la gestisce la federazione? Perché qui abbiamo un contratto, io sentivo prima l'intervento di Lorenzo, allora l'Inter aveva fatto un rinnovo biennale qualche mese fa ad Acerbi, quindi ad Acerbi fino al 2026 credo fosse coperto. È chiaro che in caso di sentenza di colpevolezza avrebbe avuto più di un motivo per risolvere il contratto per giusta causa. Però qui, siccome c'è stata una sentenza di assoluzione, la patata bollente torna nelle mani di Marotta e degli altri dirigenti. Ora però io credo, visto che l'Inter non ha preso la minima posizione, perché in cuor mio, questo è il mio parere, fino a prova di smentita, secondo me anche all'Inter sono tutti convinti che qualcosa si siano detti. Per cui anche quando Marotta ti dice non ho nulla da dire, quando mai Marotta ti risponde no comment? Marotta, anche quando gli fai una domanda sul mercato, una risposta te la dà sempre. Qui si è trincerato dietro un silenzio che secondo me urla, perché all'Inter secondo me adesso non sanno che pesci prendere. È chiaro che il campionato lo finisce, anche perché c'hai De Vrij rotto, e quindi serve un centrale forte, e Acerbi, a prescindere dalla questione dell'epiteto negro, è un centrale molto forte, che sta, secondo me aveva in questo momento della carriera proprio quasi al capolinea, visto il suo apice, e si apprestava e si appresta a vincere il suo primo scudetto della carriera. Quindi questa gioia non gliela possono togliere, però secondo me a fine stagione lo mandano via. E questo sarebbe un gesto, secondo me, che in qualche maniera, non ti dico che salverebbe la capra e il cavolo, perché in questa storia ci sono passati male un po' tutti. C'è passato male il giocatore, perché Acerbi ha sbagliato il giorno dopo a dire gli ho detto faccio nero, perché se stava zitto Juan Jesus, tra virgolette, l'aveva già perdonato. Invece lì è stato proprio l'errore, lui lì è stato probabilmente mal consigliato. E a Grosseto si dice più la rumi e più puzza. Quindi lui,
immaginiamo di cosa si parli.
È tornato sul fattaccio, e a quel punto Juan Jesus gli ha detto aspetta, posa la faraona, adesso parlo io. E lì è successo il casino. Ora però l'Inter, a mio parere, a fine campionato si dovrebbe inventare o un infortunio fittizio, insomma secondo me Acerbi la carriera l'ha chiusa, anche perché in ogni campo dove andrà a giocare, perché poi lascia anche la ricaduta sul tifo, no?
Certo,
stiamo difendendo solo noi interisti, e neanche tutti. Acerbi dove andrà sarà subissato, giocherà sempre con un avversario in più da dover marcare, che sarà il pubblico. In più c'è l'europeo alle porte, e voi sapete meglio di me che la nazionale, nonostante io non la guardi, perché per me rappresenta proprio la quintessenza del calcio inutile, però la nazionale rappresenta un valore, e la maglia che si porta sulle spalle ha un certo peso. E francamente io, dopo quello che si è detto, nonostante la sentenza di assoluzione, sono garantista, però davanti a una mezza evidenza a qualche dubbio mi viene, io la maglia della nazionale Acerbi per l'europeo non gliela darei.
Sarà curioso vedere se Spalletti lo convocherà. La penso anch'io come Marco.
Ho notato che voi due andate molto d'accordo.
Ma
a parte una cosa,
però su buona parte. E, allora, anche secondo me a vita breve in Italia Acerbi, anche se la situazione economica, problemi che tutti i club hanno, qualche problemuccio, anche l'Inter sembra che a breve debba pagare qualcosa, ci sia, darlo via così a cuor leggero, qualche dubbio mi viene. Sarebbe ipotizzabile una cessione a cuor leggero, magari agli Emirati Arabi, quindi contento Acerbi che prende soldini, sì, contenta l'Inter che prende qualche soldino. Però lì Acerbi deve stare molto attento, perché se va in quei paesi a dirne una fuori luogo,
ti ammazza.
Lì te levano la buccia. Qui la svangata, lì non la svanga. Però ipotizzo magari un'eventuale cessione negli Emirati Arabi, anche perché comunque Acerbi, onestamente, è da anni che lo sta facendo. Perse il primo treno con il Milan, poi si rifece un po' una carriera col Chievo, mi pare, poi con la Lazio,
col Sassuolo
e infine con l'Inter.
È curiosa quindi questa cosa, una battuta velocissima sia da Marco che Simone, ma siate veloci, poi dopo c'è Juri, ma mi sa che di Roma e Lazio parliamo la prossima puntata, perché non facciamo in tempo. Questa trasformazione Acerbi era l'eroe buono del calcio, perché poveretto ha subito due interventi, mi pare, per un tumore importante, è uscito, ha ripreso la carriera, quindi da eroe buono, esempio, no, per questa retorica anche insopportabile per me, non nel caso del povero Acerbi, ovviamente, del guerriero che combatte un tumore e vince o perde, io detesto questa cosa, però questo ruolo, quindi immagine positiva, è adesso diventata super negativa. Ho visto dei meme incredibili questa settimana, ragazzi.
Te la dico in due parole. Acerbi è stato ingenuo nel dopo fatto, perché parliamoci chiaro, anche se è una cosa che mi potrà addossare le inimicizie di tutti quelli che mi stanno ascoltando,
tutti.
Quella frase detta doveva rimanere nel rettangolo di gioco. Lui ci è voluto tornare per rifarsi una virginità e lì è stato ingenuo, perché a quel punto ha innescato un meccanismo che ha messo sotto scacco tutti, lui per primo, perché tanto lo sappiamo, il razzismo è una peste nera, purtroppo da che mondo è mondo in campo non vanno dei baronetti.
Questa è un po', cioè.
Il calciatore medio non ha il quoziente intellettivo.
Ho capito, però ormai si sa che tu è molto basso. Come ho detto l'altra volta, ribadisco, anche se sei la reincarnazione di Eichmann, no?
Però vedi, Alessio,
però non lo dici.
La moglie di Acerbi il giorno fa ha scritto sui social:
sciacquatevi la bocca,
Marrani. Falloni, cioè, quindi questo
come diceva Giorgio Gaber, per fare certi sport non è necessario essere degli imbecilli, però aiuta tantissimo.
Certo.
Bene, Marco, non potevi concludere in modo migliore. Scusami ma Iuri Tancioni, capisci? Iuri è proprio la nostra bella addormentata nel bosco. Certo. Un brano musicale, ciao Marco.
Ciao Marco.
Pretendiamo che tu sia qui.
Certo, giovedì prossimo.
Mi
certo.
raccomando, certo. Mi capita Armando, il collettivo è sempre il collettivo.
Certo.
Baci, ciao.
Ciao.
Giusto perché siamo in una radio, il nostro direttore artistico Giulio Polverari ci tiene. Questa è John Sinclair, cover dei Blind Melon, band incredibile di metà anni 90, che è un brano di John Lennon. Già l'ho mandata in un'altra trasmissione, non ero certo, adesso l'ho rimandata così siamo certi che è una cover di John Lennon. Come detto, c'è il momento del... Attenzione. È il momento del Golden Boy del collettivo di Armando, che è sparito nelle nebbie del... non so dove stai, nelle Alpi, nelle Dolomiti, dove abiti te. Iuri Tancioni.
Molto più vicino.
No, sei lontanissimo. Almeno comunque, dai nostri cuori sei lontanissimo.
Più che Golden Boy preferisco a questo punto, vista l'ora, il nome Bello di Notte.
Bello di Notte, che era Boniek. Boniek è così.
Zibi Boniek.
Esatto, Zibi Boniek.
Attenzione.
Allora, ciao Iuri Tancioni, guarda, stasera sono proprio contento perché io mi accontento di poche cose, ormai avvicinandomi alla cinquantina, mi accontento di poche cose, tipo il collettivo riunito tutto insieme in una sola trasmissione. Sarebbe bello se fossimo tutti insieme, però non si può fare, ci riusciremo in futuro quando saremo tutti ricchi.
Un passo alla volta.
Allora, volevo chiudere, però non facciamo in tempo, coinvolgendoti, diciamo, in una riflessione e una testimonianza di, oltre che addetto ai lavori, dal punto di vista così della narrazione giornalistica, anche di tifoso, e avevo anche preparato un contributo di un tuo collega riguardo la narrazione giornalistica, di tifoso laziale invece, su questi cambi di panchina che hanno colpito, tra virgolette, Roma e Lazio in poco tempo, di due allenatori non due allenatori normali, no? Perché comunque Mourinho per la Roma e Sarri per Lazio, quando arrivarono nel campionato 2021-22,
non mi assicuranti.
avevano un significato, portavano con sé delle promesse che secondo me Mourinho ha rispettato di più, Sarri di meno. Però non facciamo in tempo, quindi io già ti dico adesso, da subito, che giovedì prossimo ti te tocca sta cosa qui, no? Raccontare come hai vissuto questo passaggio, già l'hai accennato l'altra volta.
Così facciamo una bella preparazione al derby che sarà...
Bravissimo, esattamente, viene pure meglio. A questo punto io però ti ritiro in mezzo, visto che poi diciamo che dal punto di vista, cioè non c'è soltanto il tifo calcistico, c'è anche così lo sguardo politico sul mondo, e da questo punto di vista ce l'abbiamo abbastanza simile io e te. Cosa pensi di tutta questa storia? Parliamo di acerbi, del razzismo in generale, di come viene affrontato il problema razzismo, di come vengono affrontate, gestite le curve razziste. Ci sono tante tifoserie, Yuri, no, che sono diciamo sull'orlo del neonazismo praticamente. Come hai visto questa storia? Anche un pochino, tu sei sempre stato diciamo quello fra di noi più sensibile, più attento, più vicino ai temi, no, delle curve, della politica nelle curve, del modo di
esprimere il mondo del tipo organizzato.
Questa vicenda di Acerbi, che storia racconta da quel punto di vista?
Trasuda tutta l'ipocrisia di cui è avvolto il calcio in Italia, ma mi viene anche da dire la società italiana. E ho ascoltato in precedenza la vostra analisi, la condivido in toto, soprattutto nel fatto di Acerbi di aver cambiato la sua versione 24 ore dopo, e c'è un profondo senso di ingiustizia, ovviamente, altrimenti non penso che Spalletti avrebbe mandato via dalla nazionale un difensore che gli avrebbe assicurato di non aver usato di espressione parola. E la cosa più sconcertante e ipocrita, per l'appunto, è che è successo quando in Serie A hanno presentato la maglietta con la patch "tieni il razzismo fuori, keep racism out". Ecco, io lo trovo sconcertante da questo punto di vista. E voglio ricordare una cosa di Acerbi, che con tutto il bene che si può volere a una persona che ha vissuto un dramma così profondo, no, anche durante Roma-Inter in casa da noi, lui aveva rivolto un dito medio alla tifoseria, che non è proprio, ecco, un gesto nobile che ci si aspetta da un calciatore di Serie A che prende delle certe cifre. E poi anche un'altra cosa, riandando un po' più indietro nel tempo, quando lui giocava a Lazio, segnò quel gol, non so se vi ricordate, allo Spezia, in fuorigioco clamoroso perché stava avanti al portiere.
Come no? Ci sei, Yuri? Ti abbiamo perso, ripeti l'ultima frase?
Sì, no, dico, un calciatore conosce le regole, lui poteva sapere che ha da nei festeggiamenti.
Yuri, o ti sposti o non ti si sente. La grotta antisismica in cui ti sei rifugiato non permette la comunicazione del cellulare.
Guarda, provo ad avvicinarmi all'esterno. Adesso va meglio?
Adesso va meglio, sì, vicino alle stelle, vicino dove c'è la luce della luna che ti illumina.
Sì, sì. Volevo solo ricordare l'antisportività di questo.
Sì, lui avrebbe anche dei problemi con i tifosi laziali, mi pare, no?
Sì, quando giocava col Milan, se non erro, durante una finale, credo, venne assolutamente contestato sempre per gestacci. Comunque, ecco, non è proprio l'esempio di sportività ideale. Al di là del dramma umano che è stato un po' toccante,
però, come ha ricordato anche Lorenzo, c'è stato un dibattito sui social, in cui diciamo giustificare o attaccare Acerbi non era, a parte alcuni casi ovviamente, in relazione al suo gesto reale o potenziale, che poi diciamo fosse giusto veramente quello di la montagna del sapone crede che Acerbi non gliel'abbia detta quella cosa, perché è evidente e anche ridico, veramente sembra una puntata di Boris che dice: no, amaro monte, dopo ti offro un monte
nero, no? Il giorno dopo vai a leggere che gli ha detto ti faccio nero, e allora dici vabbè.
Cioè, però anche lì, capito, i tifosi dell'Inter, adesso non perché l'Inter, dico in generale, lo difendevano in quanto e chi lo attaccava magari era lo Juventino, il milanista, per dire: vedete, vincete lo scudetto, Marotta League, siete anche razzisti, che è una modalità secondo me penosa di gestire questo dibattito. Lasciamo perdere, diciamo, la parte istituzionale, ma i tifosi, no? A parte quelli che sono razzisti, non gliene frega niente, e quindi punto. Anche se è complicato essere razzisti in un campionato di calcio dove il 70% dei calciatori sono stranieri e moltissimi vengono dall'Africa, comunque sono di colore. È veramente complicato a livello proprio psichiatrico essere razzisti. Ma non si potrebbe fare un po' meglio come tifosi, come dire, Yuri, no? Cioè, nel senso, voglio dire, anche essere presi per fondelli in questo modo, no? Ti faccio nero, ma state zitto, ma vattene via, non mettere...
No, ma poi quello che fa specie, no? Che, ma per l'episodio di Acerbi, ma anche gli episodi, le curve, bu, eccetera, eccetera, come si pongono i giocatori di colore del team di appartenenza per il quale il pubblico ha fatto bu. Io fossi... No, non è che se gioco con la caccolese e i miei tifosi danno del nero a un altro e dico vabbè tanto l'hanno detto a lui, cioè io scenderei in piazza, mi indignerei.
Beh, qualcuno si incazza,
c'è un'omertà totale. Io fossi comunque un giocatore, un compagno di squadra di Acerbi, prenderei e attaccherei il muro, ma anche se non fossi nero, però a maggior ragione, proprio perché è un tema così forte, sì, così sentito.
A me pare solo Turam abbia detto qualcosa del tipo, sì, nessuno spazio al razzismo, però nel senso all'indomani della sentenza che lo ha colpevolizzato, ma lo ha scagionato, una situazione molto italiana per quanto riguarda la giustizia,
la Romanella.
Non ho sentito nessuna voce di dissenso.
Dal fronte tifoseria in Italia c'è qualcosa di interessante, poi ti salutiamo.
Qualche settimana fa era successa una situazione molto importante nel Franchi di Firenze, quando la Fiorentina ha affrontato il Maccabi Haifa. La tifoseria di casa della Fiorentina, gli è stato chiuso tutto il settore che sta sulla tribuna, quindi tutto il settore parterre, per evitare di...
Immaginiamo perché.
Per evitare di sventolare bandiere che non fossero coerenti con le politiche guerrafondaie israeliane. E in seguito la curva è entrata quando voleva lei, quindi non è stata obbligata a rispettare questo orario che gli avevamo dato di mezz'ora di anticipo, e ha sventolato a fine primo tempo le bandiere della Palestina, come è lecito che ci si aspetti in un periodo di conflitto. Ecco.
Yuri, noi ti ringraziamo, la prossima volta ricordati, sei tu in apertura, quindi vedi che devi fare. Il tema è avvicinarsi al derby senza Mourinho ma con De Rossi, così una valutazione anche un pochino di quello che è stato per te questo passaggio, che è particolare, perché tu hai perso, diciamo, un allenatore importante dal punto di vista anche emotivo, però voglio dire, cioè in panchina è come se io avessi in panchina Alex Del Piero, no, diciamo così, quindi è particolare. Grazie per il momento e copriti che lì sulle Dolomiti fa freddo, mi raccomando, va bene?
Ciao Ale.
Un abbraccio, ciao, grazie.
Ciao,
Yuri Tancioni, oggi il collettivo di Armando al gran completo sul campionato. Noi abbiamo già parlato, non so perché, abbiamo fatto pure i prognostici la volta scorsa, anche se mancavano due settimane, ce li dovrebbe avere Marco Bosco. Vuoi concludere con qualche battuta, qualche riflessione, qualcosa di clamoroso? Ha letto la notizia che l'anno prossimo Allegri non allena più la Juve, Thiago Motta.
Leggevo qualche giorno fa la conferma del processo per Robinho per stupro, carcere, pena da scontare in Brasile. Dani Alves ha appena pagato 1,5 milioni di euro, pur avendo i conti congelati in Spagna, perché in carcere è processato anche lui per stupro. Quindi no, questi giocatori belli, pieni di donne, che stuprano.
Sono razzisti.
Capito? Mia. Così come un padre di famiglia in un campetto di calcio, poiché sospettava che l'allenatore... È successo, penso a Roma... qualche giorno fa, sospettando che l'allenatore sostituisse il figlio, è sceso in campo e ha preso a capocciate l'allenatore. Per cui bisogna correre ai ripari. Alunni bocciati, picchiati dai genitori, cose che succedono nei campi. Se vogliamo ripulire il calcio, poi quando ci scappa il morto, tutti ci stupiamo e preghiamo l'intervento divino, ma se non si interviene adesso andremo solamente verso la distruzione totale.
Con questa profezia apocalittica di Diego Armando Treossia Simone, Marco Bosco ricorda, ce l'hai tu i prognostici?
Se lo dice Marco.
Ok, Diego Armando, la quarta puntata di questa nuova vita, di questa nuova serie radiofonica, finisce qui. Ci sentiamo giovedì in diretta, perché ci vuole seguire alle 22 su Radio Città Aperta, o altrimenti ascoltatevi i podcast, che sono uno più bello dell'altro. Se li ascoltate al contrario, sentite soltanto il testo dell'inno della Juve a loop, così l'abbiamo fatto apposta, così abbiamo ingannato i nostri compagni del collettivo. Ciao a tutti.
Ciao. The world is a vampire.